C'è il principio perché l'episteme definisce astratto l'essere in sé. Allora, io ho tratto da Severino il concetto di apparire, poi ho tratto da Kant il concetto secondo cui l'apparire appartiene al soggetto, non all'essere in sé. E io sono davanti al computer, a un muro di una stanza. Tutto ciò che vedo è sensazione e apparire, e quindi appartiene al soggetto. Ma se io tocco il tavolo e tocco il muro e tocco il condominio e guardo le stelle, non posso dire che questo è il prodotto tra l'essere e il soggetto, perché l'apparire è più grande di me, cioè io non peso tanto quanto una stella, la massa di una stella. Quindi l'episteme ha introdotto il concetto secondo cui l'apparire sarebbe una sintesi tra il campo percettivo soggettivo umano e il campo percettivo soggettivo di Dio, Berkeley. E tutte le reminiscenze dovrei andare a approfondire. Tolto l'apparire non solo dell'uomo soggetto, ma anche l'apparire di Dio, cioè del gigantesco campo apparente della percezione divina, che è l'estasi di Dio, la memoria di Dio, e cosa rimane? Rimane il noumeno come realtà senza l'apparire. Ma l'apparire non è solo vista, sguardo. L'apparire è anche tatto. Io peso 75 kg, 80 kg diciamo, e se io tocco una stella, non posso farlo, ma se supponiamo che io posso toccare la terra, faccio così sulla superficie terrestre. Il tatto è mio, ma ciò che tocco è sensazione, e quindi è praticamente la massa della Terra, della stella, della galassia, in forma di tatto. E quindi ancora una volta, il tatto è una forma dell'apparire, cioè della percezione, e il campo apparente non è mio, ma è di un soggetto, Dio, la sua estasi, la sua memoria, eccetera. Tolto non solo lo sguardo, ma anche il tatto, cioè senza più i cinque sensi, ricordiamoci che ho appena detto che il tatto pesante appartiene a Dio, non all'uomo, ma è sempre soggetto, e io tolgo questo tatto, cioè tolgo il campo percettivo apparente, che io chiamo concreto, cosa rimane? Rimane il numero senza campo dell'apparire, apparire che sia vista che tatto, vista e tatto dell'uomo, vista e tatto di Dio. Perché dico questo? Per attenzione, intendo dire che il tatto di chi tocca la terra è il tatto, cioè la sensazione del peso di miliardi e miliardi di tonnellate, la massa planetaria, planetaria stellare, galattica e universale. Quindi non è la percezione come tatto dell'uomo, è la percezione come tatto di Dio. Tolto l'elemento soggettivo, rimane l'elemento oggettivo puro. Ma che cos'è un essere senza la percezione? Che cos'è un essere senza la massa che è l'estasi divina, cioè la percezione pesante, la massa galattica, come soggettività che percepisce? È un essere a cui viene tolto il concreto. Ciò che rimane non è più ciò che è tangibile, ma è qualcosa di intangibile. Lo chiamo l'astratto. Questo è il concetto epistemico dell'astratto, cioè l'essere a cui è tolto il concreto, la partecipazione kantiana della percezione alla determinazione del fenomeno. Il fenomeno io lo vedo, la massa galattica, ma non posso produrlo io, come direbbe l'hegelismo, il soggetto che crea la realtà. perché l'uomo è piccolo, scompare, è schiacciato, cade da un condominio, si butta giù, muore sull'asfalto. Come fa il soggetto ad aver prodotto l'asfalto se muore sull'asfalto? Questa massa della realtà creata dal soggetto è creata dal campo percettivo divino, mi ripeto. Ecco quindi che ha ragione l'idealismo: il soggetto crea il fenomeno come realtà pesante, ma questo soggetto non è l'uomo piccolino, è Dio. Quindi questa è la componente hegeliana dell'episteme. La componente kantiana, cioè l'oggettività, è appunto l'essere a cui è tolto il concreto, per concreto intendo la percezione, e quindi è l'astratto. Questa è la concezione epistemica dell'astratto, un concetto quindi rigorosamente metafisico, che nulla ha a che fare con elementi speculativi tipo gnosi, non c'entra nulla la gnosi, non parlo di gnosologia, qui io parlo della metafisica, della realtà, dell'oggetto, della oggettività, dell'essere, ecco, che è astratto perché gli viene tolto il concreto, cioè il contributo del soggetto nella creazione del fenomeno. Ciò detto, questo è l'essere. E che cos'è il principio? Il principio è quel concetto che ho intuito tantissimo tempo fa. Il principio è quel concetto, l'episteme è in grado di spiegare tutto. L'episteme è una forma di monismo da cui dipende un dualismo, perché il principio è unico, ma immediatamente produce il due. È un concetto che ho esposto in schemi, in paragrafi, ma adesso voglio esporre anche in forma orale. Dice Platone: ci sono alcune concezioni che non si possono esporre in forma scritta, sono le dottrine non scritte. Ecco, io sto facendo dottrina non scritta, sto esponendo oralmente. Il principio che sta a priori di Dio è un concetto semplicissimo, non è un concetto soggettivo, cioè non è una mia invenzione che uno può dire ah, io non sono d'accordo, perché è un concetto estremamente elementare. Non è l'uno di Plotino, cioè non è un concetto, come potremmo definire, strambo, è un concetto elementare. Intende dire che l'essere è l'autofondamento dell'essere, cioè l'è produce l'è, ciò che esiste. Questa struttura autofondativa dell'essere fa sì che l'essere, ponendo se stesso, sia un principio. Non l'ho mai detto in questo modo. Perfetto. Se l'essere pone se stesso, cioè se l'essere emerge come esistere dell'existere, dell'esistenza, se l'essere emerge perché necessariamente l'essere è, dice Parmenide, allora esso determina se stesso e in questo senso è il principio. Questo essere che determina se stesso è autofondamento. Nell'autofondamento c'è il fondante, l'essere, e il fondato, l'essere. Questo essere fondato che è lo stesso fondante, perché è autoprincipio. Quindi la struttura dell'essere è monista, in quanto l'essere è come è, emerge l'essere come primo principio. Ed è dualista perché pone se stesso, cioè due termini, il fondante e il fondato, e il fondato è lo stesso fondante. Quando si pone il concetto secondo cui l'essere è doppio, fondante e fondato perché l'essere determina se stesso, si pone una differenza, che era quella che nella struttura originaria Severino non si è esposto in questo modo, non si è espresso in questi termini, perché Severino non pone, Severino è orizzontale, cioè pone, e Severino è orizzontale ed è insiemistico, pone l'esistenza di tutto ciò che è, cioè il tutto. Io invece sono verticale, non lo chiamo tutto, lo chiamo principalmente intero, cioè gerarchizzo l'essere e dico che l'essere causa se stesso, introducendo così un elemento dinamico, ma che non è divenire. è un concetto logico, rigorosamente matematico. Bene, ho posto quindi una differenza, fondante, fondato. E ponendo una differenza ho posto due elementi e quindi ho posto anche l'identità. Non arrivo a dire che prima c'è la differenza e poi c'è l'identità, anche se non posso identificare una identità nel monismo, perché il monismo è uno, mentre l'identità presuppone due termini, proprio quei due termini che sono presupposti della differenza. Si può forse dire che c'è prima l'uno, poi c'è la differenza e poi c'è l'identità? Ho posto alcune ipotesi. Quando io dico che c'è la differenza, pongo principi basilari della realtà concreta, faccio una verticalizzazione. Nell'episteme si utilizza il concetto di verticalizzazione per passare dai primi principi alla realtà che ti circonda. Faccio un esempio. Il principio è unitario, allora tutti gli uomini dovrebbero essere come un solo uomo, e allora praticamente gli uomini dovrebbero fondersi, allora praticamente se un uomo prova dolore dovrei provare anch'io dolore per partecipazione. Ma poiché il principio, oltre ad essere uno, è anche dualista, ecco che c'è la differenza. La verticalizzazione dell'implicazione di questa differenza nell'essere è che io sono uomo e quell'altro è uomo, entrambi siamo uomini, uno. Ma io sono io, lui è lui, se lui soffre io non sento il suo dolore. L'isolamento, ecco la differenza. Quindi principio monistico e principio dualistico, prima l'uno, poi il due. Mi sembra di essere stato chiarissimo. Lasciamo perdere ora le verticalizzazioni e torniamo ai massimi principi. Ecco così dunque che cos'è il principio. Non è un concetto arbitrario, bislacco, è un concetto elementare. L'essere determina l'essere e quindi l'essere è principio, come autofondamento. E Dio quando è che lo si introduce nel discorso? Dire che questo essere è Dio è un errore, dice l'episteme, che è l'errore di San Tommaso d'Aquino, che è l'errore su cui è fondato tutto il sistema della teologia tradizionale, che quindi non riesce a dialogare con Severino. Poi peraltro, leggendo Severino, mi accorgo sempre più che la filosofia che io ho costruito è proprio quella filosofia che cercava Severino, cioè quella sintesi tra cristianesimo e Severino, che Severino diceva sì, possiamo dialogare col cristianesimo purché il cristianesimo cambi, parlo di metafisica. Ma ovviamente un cambiamento che presuppone che Severino debba dare ragione alla fede, non che la fede dà ragione a Severino. Dio si introduce qui. Una volta che ho definito il principio che determina, una volta che ho definito l'essere che determina l'essere, ho detto attenzione, introduco il concetto di relazione pari e relazioni dispari. Una volta che io ho detto che l'essere determina l'essere, principio e autofondamento, che l'essere è differente dall'essere perché sono due termini e quindi sono uno altro rispetto all'altro, come anche Severino ha detto nella struttura originaria, quando ha detto A uguale A, significa che A uguale A, quelle cose là no, le sto facendo qui, ma c'è una differenza fondamentale, che io so di ciò di cui parlo, Severino non sa ciò di cui parla, perché lui non chiama quella A col termine essere, causale dell'essere, la chiama ente. Cioè la differenza tra me e Severino è che Severino usa l'essere come se fosse un ente, la casa, la sedia, il tavolo. Io qui invece parlo dell'essere astratto, quell'è che causa se stesso e che in quanto causa se stesso è differente, ma è anche identico, perché l'essere è l'essere. Il rapporto tra identità e differenza produce, dice l'episteme, una concatenazione di differenze e di identità alla ricerca della coerenza, principio di coerenza. Questa sequenza, questa catena di relazioni è la produzione da parte di questi primi principi di tutto ciò che esiste, non quello che mi sta davanti, di tutto ciò che esiste nella realtà necessaria. Poi c'è Dio e poi Dio decide di creare. E allora si può iniziare a dire a parlare del cosmo, di ciò che mi appare, del televisore, del computer, di ciò che mi sta davanti adesso che ho il computer davanti. Cioè io parlo dei primissimi principi per arrivare a Dio, non alla creazione. Il salto tra la necessità e la creazione è l'atto creatore di Dio. Quando è che si introduce Dio? Qui. Quando io dico che l'essere causa l'essere, quindi c'è una differenza, c'è un'identità, io dico che essere uguale ad essere. C'è una relazione di identità. E uguale E. Queste sono le relazioni pari. A un certo punto io sto esprimendo in termini orali ciò che avevo esposto schematicamente. Quando io dico che E uguale non ad E, l'E è l'essere, ma E uguale allo stesso uguale, cioè tratto la relazione di identità come un ente, introduco le relazioni dispari. Questa identità trattata come ente e non come relazione è Dio. E adesso te lo dimostro. Che cos'è il pensiero? Che cos'è la percezione? Sto facendo una piccola verticalizzazione. La percezione è quella sensazione per cui io mi trovo davanti al computer come percezione. Il computer, il tavolo è un oggetto altro da me, oggetto soggetto, essere Dio, essere uomo. Il tavolo è altro da me, ma viene kantianamente introdotto nel soggetto attraverso gli schemi e prima di tutto il campo della percezione. Quindi c'è io percepisco, io conosco quando mi identifico all'oggetto, perché il campo percettivo è mio. E se uno mi dice ma il tavolo non può essere percezione perché il tavolo, la massa stellare è dura, tu sei piccolino Giulio, sì, ma questa massa stellare è sempre tangibile, è sempre campo percettivo, è il campo percettivo di Dio, come ho detto prima, del soggetto, cioè, hegelianamente, che crea il fenomeno. Ma l'oggetto che entra nel campo apparente è il numero. Tolto il campo apparente, il numero è astratto, chiaro, no? Allora, questa identità trattata non come relazione è uguale ad E, ma come ente, è uguale l'uguale stesso e Dio. E te lo dimostro dal fatto che la percezione, l'oggetto che entra nel campo percettivo, è identità, perché io provo sensazioni in quanto non mi identifico a qualcosa, ma io sono questo stesso qualcosa che entra nel mio sistema nervoso, nella mia sensazione, nei cinque sensi. Provo una sensazione perché io sono questo sentire, cioè io sono identità, l'identità che vive come ente. E quindi appunto l'identità non come relazione, ma come ente. Il concetto del pensiero come specchio. Che cos'è lo specchio? L'oggetto si specchia e lo specchio assume la forma dell'oggetto. Lo specchio è una specie di identità, l'identificazione. Ecco, queste sono le prime ipotesi della metafisica epistemica, dal concetto di principio al concetto di astratto, al concetto di essere, al concetto di Dio come soggettività, come identità, e quindi questi sono i primi elementi della metafisica epistemica che ho esposto in forma orale.